Diretta della mattina, siamo in diretta come preannunciato con Claudio Avella, un giornalista che in questo momento è in India. Ciao Claudio, ci senti? Perfetto,
Sì, buongiorno a tutti.
grazie mille di essere qui con noi. Appunto, ti abbiamo chiamato un po' per aiutarci a fare luce sulla questione, l'ultimo scenario di guerra che si è aperto in questi giorni, l'ultima escalation tra Pakistan e India. Quindi volevamo un po' chiederti per iniziare se potevi raccontarci un po' proprio il fatto di cronaca, quindi cosa è successo, quali sono gli scenari in campo, per poi magari risalire a una piccola cronostoria di quali sono i percorsi che hanno portato a questo momento tra India e Pakistan.
Certo, allora diciamo che quest'ultima crisi parte il 22 aprile con l'attacco nel cuore del Kashmir a Pelgam, area altamente turistica dove sono state assassinate 26 persone, tra cui una persona originaria del Kashmir, tutti gli altri a quanto pare sono tutti uomini. E per la maggior parte indù, e da subito l'India Modi hanno indicato come responsabile, o comunque come forza che sta dietro l'attacco terroristico, il Pakistan, in realtà senza fornire alcuna prova. Il Pakistan, diciamo, ha reagito chiedendo, di aprire un'indagine carattere indipendente internazionale, ma diciamo poi c'è stata un'escalation fino a ieri mattina, presto, quando per circa mezz'ora l'India ha bombardato, a quanto dicono i media indiani, 9 siti in Pakistan, che fanno ricondurre a basi di gruppi terroristici, in particolare dei due gruppi terroristici considerati responsabili, quindi Lashkar-e Taiba e Jaish-e Mohammed. Nelle ore precedenti il Pakistan aveva già preannunciato che fonti di intelligence indicavano che ci sarebbe potuto essere effettivamente un attacco da parte dell'India. Così è stato. Questa mattina ci sono stati allo stesso tempo degli attacchi da parte del Pakistan in territorio indiano, in Kashmir, con 13, pare, vittime e oltre 50 feriti. Delle 13 vittime, 12 sarebbero civili. Per quanto riguarda gli attacchi di ieri, invece, sul territorio pakistano sono state colpite aree non soltanto interne al territorio del Kashmir pakistano, ma anche alcuni villaggi, alcune cittadine che si trovano, per esempio, in Punjab, vicino a Lahore. Tra queste, segnalare, perché su questo credo che le fonti sia pakistane che indiane, che di solito, come dire, hanno due narrative diverse, concordano, sono stati uccisi 10 familiari di uno dei leader di una delle due forze terroristiche, che si chiama Jaish-e Mohammed.
Ok, grazie mille per questo un po', appunto un po' contesto, anche perché tra gli vari scenari di guerra che ci sono in questo momento mondiali, questo, come appunto ci hai accennato, va avanti da molti anni e non se n'è mai parlato. E un'altra domanda che ti volevamo fare, in merito un po' anche ad andare a conoscere, per quanto è possibile in una diretta comunque breve come la nostra, quali sono un po' i contesti geopolitici anche interni del Pakistan e dell'India? Per esempio, ci veniva in mente chi sono le persone che sono state appunto accusate di terrorismo, la resistenza del Kashmir, non so se l'ho detto bene, chi sono e quali sono le loro azioni e la loro storia.
Allora, è una storia abbastanza complicata e, come dire, abbastanza contorta, nel senso che diciamo che sia nella storia del Pakistan ci sono, come dire, sono sempre state dei doppi giochi, tra virgolette, diciamo, tra il governo pakistano e alcune sigle terroristiche, come quella, insomma, che ho citato. Queste due sigle terroristiche sono state già, in passato responsabili di alcuni attacchi, in India, come per esempio quello di Mumbai del 2008. C'è da dire che allo stesso tempo il Pakistan è impegnato internamente con la guerra, con gruppi talebani e gruppi separatisti del Baluchistan al confine con l'Afghanistan, quindi diciamo che diciamo, le condizioni per cui il Pakistan si trova in questo momento su un altro fronte non sono in un certo senso probabilmente sostenibili. Da un punto di vista invece di propaganda interna nei due paesi e di supporto da parte della popolazione ai due governi, c'è da dire che mentre in India il governo Modi ha un ampio sostegno da parte dell'opinione pubblica, questo già prima dell'attacco di Pelgam, c'è da dire che con l'attacco di Pelgam anche l'opposizione si è allineata alle posizioni del governo, al punto che nei giorni scorsi, se non sbaglio il 28 aprile, il 27 aprile, uno dei leader del Congress, che è il partito di opposizione di opposizione al BJP, che è il partito di Modi, aveva dichiarato che la guerra dovrebbe essere l'ultima risorsa e che quindi bisognava andare prima per vie diplomatiche ed essere quindi cauti, ed è stato accusato di parlare il linguaggio del Pakistan ed è stato isolato anche dal suo stesso partito. Dall'altra parte, invece, in Pakistan il governo attuale non ha appoggio da parte della popolazione, no, quantomeno non da parte di tutta, la popolazione, soprattutto per quello che sta accadendo ai confini con l'Afghanistan, ma non solo. Poi, tra l'altro, il Pakistan ha anche una crisi economica in corso molto forte, quindi in qualche modo la situazione attuale non fa buon gioco al Pakistan. E la reazione interna non è quella che ci si potrebbe aspettare, ovvero di appoggiare il governo perché il paese è sotto attacco, ma al contrario le posizioni, almeno da quanto mi è stato riportato, sono molto varie.
Grazie Claudio, sono Martina. Ti volevo fare una domanda che un po' si collega a quanto stavi iniziando un po' a dire adesso, sia sul piano interno a cosa e a chi serve questa escalation bellica. Da un lato quindi ci sono questioni elettorali, questioni di rinsaldare il consenso interno da parte in particolare del governo, appunto. Modi e dall'altro lato questa tensione che appunto è andata ad esacerbarsi in questi giorni deriva anche da un contesto di forti campagne anti-islamiche. Ne parli in un tuo, penso sia un ultimo articolo che è uscito su Pagine Esteri sulla questione appunto a tua firma India e Pakistan dietro la guerra e tentativi di silenziare il dissenso. Quindi, ti chiederei, insomma, di approfondire un po' questi aspetti.
Allora, vabbè, come si sa, come è piuttosto noto, il governo Modi punta tantissimo sull'ideologia e su una propaganda di nazionalismo di tipo induista all'interno del paese indiano. Questa cosa è andata avanti negli ultimi 10 anni con un linguaggio che è andato esacerbandosi negli anni e che è stato anche un po', diciamo, una strategia molto importante nella campagna elettorale, per quanto poi diciamo che nelle ultime elezioni Modi non ha vinto come ci si aspettava, come diciamo da propaganda si aspettavano di vincere, Quindi c'è stata una riduzione anche dei posti in Parlamento dedicati al BJP. Quindi in qualche modo, da un punto di vista di propaganda, quello che sta accadendo serve al governo Modi per rinsaldare il proprio governo e l'opinione pubblica, insomma, attorno al governo. Da un punto di vista di propaganda anti-musulmana, diciamo che da subito c'è stata una stretta nei confronti sicuramente delle persone del Kashmir, nei confronti delle persone musulmane, anche più che altro da parte della popolazione indù e dei gruppi come l'RSS, che è, diciamo, il gruppo di natura paramilitare da cui nasce il BJP, che è il partito di Modi. È molto interessante il simbolismo di questi giorni, nel senso che il nome dell'operazione militare di ieri si chiama Operazione Sindor. Sindor è il nome della polvere rossa che viene utilizzata dalle donne indù per indicare che sono sposate, tracciando una linea sostanzialmente tra la fronte e l'attaccatura dei capelli. E il fatto che ieri, insieme a diciamo a esponenti del Ministero degli Affari Esteri, due donne, una indù e una musulmana, abbiano fatto diciamo la conferenza stampa sull'operazione Sindor. Questa cosa è interessante da un punto di vista simbolico, perché innanzitutto perché è la prima volta che una conferenza stampa viene fatta da due donne, e perché queste due donne sostanzialmente non sono due persone che hanno mai avuto un ruolo pubblico, quindi sostanzialmente erano delle sconosciute. Il fatto che siano una donna indù e una donna musulmana, probabilmente, adesso stavo leggendo proprio delle opinioni questa mattina su questa cosa, sta a indicare il fatto che per rinsaldare il paese attorno a questi agli avvenimenti di questi giorni, la propaganda, diciamo, indù, quindi del nazionalismo indù, non è sufficiente e serve invece andare a in qualche modo compiacere entrambi, diciamo, i gruppi, le comunità.
Certo. Grazie per questi elementi, perché sono, insomma, danno la complessità del quadro. Passando invece al piano esterno, internazionale, quali sono state un po' le prese di parola a livello generale? Abbiamo visto Trump che invita alla tranquillità, abbiamo visto Erdogan che insomma ha preso parola in questo senso, e anche come si inserisce questo nuovo scenario di guerra all'interno, diciamo, di una situazione ben complessa, soprattutto in quel quadrante di mondo, rispetto poi a quello che viene definito, no, l'Occidente, e quello che poi di fatto è la strategia americana nel suo strenuo tentativo, diciamo, di garantirsi e continuare a garantire la propria egemonia a livello globale.
Allora, devo dire che l'impressione che ho io è che se veramente si vuole evitare un'escalation, per adesso le voci internazionali siano ancora abbastanza timide, nel senso che sì, Trump ieri ha detto che l'attacco dell'India è una vergogna, l'attacco dell'India sul Pakistan, ha in qualche modo mantenuto una posizione equidistante dicendo che è amico di entrambi i paesi, e poi ha detto che sostanzialmente ha dichiarato infine che l'India ha risposto occhio per occhio. Il fatto che abbia risposto occhio per occhio non si capisce se si riferisca all'attacco di Palgam del 22 aprile, quindi insinuando che effettivamente il Pakistan sia dietro l'attacco, o se invece si riferisca al fatto che in seguito ai bombardamenti indiani il Pakistan ha abbattuto alcuni aerei da guerra per l'appunto dell'India, che in quel posizioni sono tutte quante di da parte di tutti, quindi Guterres ha detto che il mondo non si può permettere un altro confronto militare tra India e Pakistan, visto il, diciamo, il quadro globale. La Cina invece si è espressa molto più, come dire, esplicitamente andando a sostenere che l'attacco indiano sul Pakistan sia stato deplorevole, quindi sono state utilizzate proprio queste parole. Diciamo, stamattina ho avuto una conversazione attraverso WhatsApp con un professore di giornalismo dell'Università di Peshawar, con cui sono in contatto in questi giorni per dei commenti, dei pareri su quanto sta accadendo, e lui proprio diceva questa cosa, che se si vuole evitare un'escalation serve un intervento internazionale più convinto.
Sì, diciamo che chiaramente è uno scenario difficilmente immaginabile all'oggi, visto un po' qual è la tendenza generale, però chiaramente bisognerà vedere e cercare, insomma, di approfondire il più possibile. Un altro aspetto che ci sembrava particolarmente significativo all'interno, diciamo, di questo scontro, di queste tensioni che appunto risalgono nella storia, riguarda la sospensione unilaterale del Trattato delle Acque dell'Indo. Questa cosa quindi intanto apre, diciamo, tutto un ragionamento sul ricatto sulle risorse e sulle risorse stesse per la sopravvivenza base come arma di guerra, cosa che chiaramente non può che non farci venire alla mente lo scenario in Palestina, ma appunto apre a tutta una serie di ragionamenti. E poi l'altra questione che volevamo chiederti anche quali sono, insomma, di chiarificare e andare un po' a delineare quali sono a livello storico i passaggi che hanno portato a questo Trattato delle Acque dell'Indo. Veniva citata in un articolo di Altra Economia anche la contestata Green Pakistan Initiative, quindi ti volevamo chiedere un po' di più rispetto a questo.
Allora, innanzitutto sì, è stato da subito sospeso l'accordo sulle acque dell'Indo, che sostanzialmente permetteva al Pakistan di utilizzare le acque per, in particolare nelle aree del Punjab, per vari usi, quindi agricolo e così via. Si tratta di un accordo che permette al Pakistan di utilizzare praticamente l'80% delle acque dell'Indo, quindi non è proprio il Pakistan che viene, il Pakistan in questo modo viene colpito duramente. Il commento sul fatto che effettivamente sia un atto che esula da quelli che possono essere le regole di un conflitto bellico, effettivamente richiama tutta una serie di altre cose che sono successe in questi giorni e che vanno un po' a delineare che ci sono una serie di limiti che sono stati superati e una serie di cose che sono state sdoganate. Pare tra l'altro da fonti pakistane che ai siti bombardati ieri ci sia anche una diga per la produzione idroelettrica, il che è stato ovviamente indicato dal Pakistan come un crimine. Le fonti sono solo pakistane, quindi andrebbe poi effettivamente confermato. E da un punto di vista, come dire, strategico, può essere che anche vero, questo sempre secondo il professore con cui parlavo ieri lui diceva che potrebbe anche essere, ma ovviamente sarà nessuno la sfera di cristallo, che l'India possa tentare, più che di andare avanti con un'escalation di tipo bellica, tentare di colpire economicamente il Pakistan facendo pressione anche sulla comunità internazionale. Diciamo, questo potrebbe essere uno dei possibili scenari. E ovviamente il trattato delle acque dell'Indo entra anche in, diciamo, in questo scenario, non soltanto per una questione di risorse naturali, ovviamente necessarie al sostentamento della popolazione, ma anche come risorsa economica. E sulla storia del trattato risale, se non sbaglio, agli anni 60, però su questo è, diciamo, sulla storia e la cronologia del trattato sulle acque dell'Indo non riesco a fare proprio un approfondimento.
No, chiaro, era appunto per, come dire, dare anche un accenno semplicemente al fatto che abbia una sua profondità storica questo trattato e quindi, ecco, per enunciare, anche citare questo aspetto qui. Un'ultima...
Diciamo ah, sì, vai. È importante sapere che è la prima volta che l'India sospende, cioè ci sono stati quattro conflitti prima di questo, tra India e Pakistan, più quattro conflitti, diciamo, veri e propri, incluso quello del 71 per in cui l'India ha appoggiato il Pakistan dell'Est, allora il Pakistan dell'Est che poi è diventato Bangladesh, però mai è stato toccato l'accordo sulle acque dell'Indo.
Ok, quindi si tratta di un precedente non indifferente, ecco.
Esatto.
Un'ultima questione, e intanto ti ringraziamo per, insomma, le risposte a tutte le nostre anche un po' incalzanti domande, perché appunto non è semplice districarsi rispetto a questo ulteriore scenario. Quanto sono realistiche le minacce di uso di ricorrere all'arma nucleare? Sappiamo appunto due stati che hanno la possibilità di farlo, ecco, questi annunci di questi giorni cosa ci dicono e quali effettivamente sono degli elementi che ci possono dare la concretezza di questa cosa?
Allora, la speranza è che gli arsenali nucleari siano sempre soltanto una forma di deterrenza, che non vengano utilizzati come è successo, diciamo, negli ultimi 80 anni. India e Pakistan hanno entrambi ordigni nucleari, si parla di, se non sbaglio, 164 ordigni nucleari per l'India, 170 per il Pakistan, ma sono delle stime. Settimana scorsa, in una lunga intervista tra un giornalista indiano della testata The Wire, che è una testata indipendente, e un giornalista della testata pakistana Dawn, che è una delle più importanti testate pakistane, tra l'altro sono delle interviste molto interessanti che consiglio agli ascoltatori di andare a cercare, perché sono degli approfondimenti molto, molto interessanti e tendenzialmente tra un giornalista indiano e un giornalista pakistano, cosa che non si vede normalmente sui media. Quello che diceva il giornalista pakistano è che le minacce nucleari possono essere concrete, anche utilizzate in maniera strategica. Non c'è mai stato negli ultimi 80 anni, da Hiroshima e Nagasaki, un uso delle testate nucleari sul campo. Speriamo che non sia questo il caso, insomma.
Certo. Grazie anche per il suggerimento, il riferimento, insomma, rispetto a questo. Noi ti ringraziamo davvero molto per il tuo tempo, la tua disponibilità e appunto magari avremo modo di risentirci per aggiornamenti prossimamente.
Assolutamente, grazie mille e buon proseguimento.
A presto.